Fabiola Giancotti, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Fabiola Giancotti, autrice del libro Per ragioni di salute, San Carlo Borromeo nel quarto centenario della canonizzazione 1610-2010, Spirale Edizioni. Perché dalla sua attività di ricercatrice, Fabiola Giancotti, lei si è avvicinata a questo libro? Anzi, a questa figura di personaggio che noi possiamo dire semplicemente, per dare una collocazione, luogo comune, personaggio storico o personaggio religioso, e più in là non andiamo.
Beh, io sono a Milano da molto tempo, per cui la figura di San Carlo, come dire, c'è in ciascuna contrada, in ciascun angolo. E allora, diciamo, passando un po' nelle librerie, nelle chiese, nelle biblioteche di Milano, questa figura è veramente straordinaria. Sono arrivata a Milano nel 1984, quando c'erano le celebrazioni per il quarto centenario della morte di San Carlo, per cui io sono molto curiosa, quindi diciamo leggo molti libri. Mi è capitato tra le mani questa biografia di Carlo Bascapè dedicata a San Carlo, e la cosa, devo dire, mi ha veramente interessato moltissimo. Poi ho letto altre biografie, poi ho cercato degli scritti di San Carlo nelle librerie e purtroppo non ne ho trovate. Allora sono andata a cercarli nelle biblioteche e lì ne ho trovate in quantità veramente straordinarie. E allora ho voluto cercare proprio di leggere l'opera di San Carlo, di restituirla e far parlare lui, quindi trovare il modo proprio di pubblicare alcune sue considerazioni, alcuni suoi scritti, alcuni suoi aforismi, e ne è sorto questo libro che certamente sarebbe stato forse anche più grande se avesse avuto più tempo per organizzare anche gli inediti di San Carlo, che sono la maggior parte nelle biblioteche. La considerazione è che rispetto alla pubblicazione delle opere di San Carlo è stato pubblicato in questi 400 anni sì e no il 5%, tutto il resto è nelle biblioteche e non è mai stato pubblicato, e forse non è mai stato letto se non dagli studiosi che si sono sempre occupati di questo.
Fabiola Giancotti, però lei ha detto una cosa importante: solamente una piccolissima percentuale dei, sì, degli scritti di San Carlo Borromeo sono stati letti dalle persone comuni, non dagli studiosi. Ma perché, esatto, questo voler mettere in un angolo la figura e soprattutto il pensiero di San Carlo da questo punto di vista?
Perché la produzione di San Carlo è davvero sterminata, quindi coloro che si sono occupati della trascrizione, perché ricordiamo che erano tutte cose scritte a mano, sono stati alcuni veramente eroi della trascrizione, e in particolare alcuni prefetti della Biblioteca Ambrosiana, Giuseppe Antonio Sassi e Aristide Sala, che l'uno nel 700, l'altro nell'800, hanno trascritto il primo le omelie e gli atti dei concili e varie documentazioni, gli altri Aristide Sala le lettere e i documenti. Lo stesso San Carlo però aveva fatto nella sua epoca, raccolto tutti gli atti dei concili e tutte le varie istruzioni che lui aveva fatto per la Chiesa milanese, e questi costituiscono gli atti della Chiesa milanese, che però sono, così come dice anche il titolo, sono distribuiti nelle chiese milanesi, sono state la base, sono state diffuse in tutta l'Europa cristiana e sono state la base di tutta la cristianità. C'è però un particolare: che gli atti delle chiese milanese, sia pure curati tutti e sono diverse migliaia di pagine, da San Carlo Borromeo, alcuni scritti di sana pianta non sono firmati come opere di San Carlo Borromeo. Per cui ciascuno intende questi atti della Chiesa milanese come atti generali della Chiesa milanese, per cui non viene attribuita la scrittura a San Carlo Borromeo, seppure, ripeto, è la sua scrittura, è la sua formalizzazione di scrittura delle istruzioni degli atti della Chiesa milanese. Sta però di fatto che, data l'enormità degli scritti, soltanto questi due prefetti dell'Ambrosiana, Aristide Sala e Giuseppe Antonio Sassi, hanno pubblicato delle cose. L'uno risale al 1700, l'altro al 1800. Naturalmente sono state riprese soltanto pochissime pagine, ripubblicate man mano nei vari centenari, e poi varie biografie. Però le biografie non riprendono diciamo, lo studio dell'opera di San Carlo che c'è nella biblioteca, riprendono alcune tre o quattro biografie che sono state scritte nel 600 e da lì qualcosa si aggiunge, qualcosa viene tolto, qualcosa viene rielaborato, però in effetti sono sempre gli stessi. Quello che ho voluto fare io era restituire proprio la lettura di San Carlo non solo ai milanesi, ma a ciascuno che avesse avuto questa curiosità intellettuale di leggere l'opera di un santo, ma anche di un intellettuale.
Di un santo, di un intellettuale e di una persona che aveva una razionalità molto molto più avanti rispetto al tempo in cui egli viveva. Vorrei vedere con l'autrice del libro che stiamo attraversando, seppur velocemente, il libro edito da Spirali per ragioni di salute, insieme con Fabiola Giancotti, per esempio, il tema della preghiera a proposito di San Carlo. Quando dice che la preghiera non è dialogo, noi spesse volte diciamo che la preghiera è un dialogo, dal suo punto di vista invece lui dice no, non è un dialogo, non è contemplato questo. Il dialogo è veramente la negazione della preghiera.
Assolutamente, ma la questione del dialogo è stata proprio l'oggetto della riforma. Era questo l'oggetto della riforma, quella di dover per forza di cose avere un dialogo diretto con Dio. Questo lo diceva Calvino, lo diceva Lutero. È chiaro che San Carlo come santo cattolico è assolutamente inaccettabile questa cosa. Man mano però nell'epoca questa cosa si è, come dire, non ha più avuto questo iato, no? Rispetto alla riforma e alla controriforma, però in effetti è stata la riforma protestante si basa su questo e San Carlo ha voluto precisare. Per esempio c'è un bellissimo testo sull'istruzione rispetto alle preghiere di San Carlo, che è di una bellezza straordinaria, ma di una bellezza, ecco, non come dire il cattolicesimo dice questo, bisogna per forza fare questo, ma proprio l'illustrazione di quanto fosse, di come fosse la preghiera nella sua accezione di domanda e nella sua accezione di ringraziamento, ma anzitutto nella sua accezione di ringraziamento. Cioè non è necessario, dice San Carlo, ringraziare, cioè ottenere per poter ringraziare. Il ringraziamento viene prima rispetto a qualcosa che si ottiene, no? Con la preghiera. Ma ci sono queste due varianti, la preghiera come ringraziamento e la preghiera come domanda, come richiesta. E San Carlo in queste cose, nell'istruzione proprio per la preghiera, le definisce molto bene ed è un manuale straordinario a leggerlo oggi rispetto ad alcune precisazioni proprio linguistiche, logiche, non di istruzioni per cui bisogna fare così e basta. La questione cattolica e la logica intorno alla questione cattolica non è un'imposizione, è la constatazione che c'è una logica che riguarda la lingua, che riguarda il pensiero, che riguarda l'operazione, che riguarda anche varie dimensioni che non sono uniche, no? Ecco, questa è il cattolicesimo nella sua accezione di integrità. Riguarda tutte queste cose.
A proposito di integrità e di comunicazione, nel senso proprio plurale del pensiero e nell'originalità, nella singolarità proprio del pensiero di San Carlo, è interessante il capitolo della narrazione, no? Dell'oralità, quando ci si chiede qual è la corrispondenza tra le parole e le cose, tra quello che io dico e quello che voglio dire, voglio comunicare. Quello che dico, quello che sto dicendo, rispecchia esattamente il mio pensiero, è adeguato alla dottrina. Sono delle domande che sono fondamentali queste.
Assolutamente sì, ma la loro accezione si è un po' persa, diciamo, nel voler per forza definire quello che ciascuno vuole dire, nel voler definire le parole, nel voler definire il significato, nel voler definire la conoscenza. Tutto questo nell'epoca di San Carlo non c'era, perché lui si accorgeva predicando che l'orecchio dell'ascoltatore era differente da persona a persona, per cui anche il fatto che lui scrivesse le sue prediche non come testo ma come diciamo schema da cui che lui chiamava arbor, no? Quindi come un albero, lui poteva seguire la direzione di questi arbor, di questi rami, rispetto alle persone che percepiva essere davanti a lui. Per cui se trovava qualche persona ostile, chiaramente non poteva dare come dire un'accezione buonista del suo termine, perché era lì questa persona per reagire, e allora doveva dare a questa persona motivo per ragionare lui stesso. Ma nessuno di noi sa, quando noi parliamo, quale sia il ragionamento di chi ascolta, no? E quale poi questa persona, raccontando quello che ha ascoltato, incontrando altri ascoltatori, come diciamo le cose si scrivono in questo frangente. Però San Carlo aveva dato, rispetto all'istruzione della predicazione, alcuni dettagli, no? Alcuni dettagli che non potessero far fraintendere, ecco, perché il malinteso e il fraintendimento sono due cose differenti, no? Il malinteso è lasciare che le cose si dicano e si scrivano e si intendano. Il fraintendimento purtroppo è essere complici rispetto ad una qualcosa che si dice e non si dice, si vuole e non si vuole, si percepisce e non si percepisce. Quindi questo c'è un po' una, diciamo, un equivoco, neanche un equivoco, ma un far pensare quello che comunque sarebbe sottinteso. Ma non, nelle cose non c'è nulla di sottinteso, perché le cose si dicono e si scrivono senza che noi, come dire, diamo questa significazione, no? E questa, noi non comunichiamo sostanza, comunichiamo qualcosa di più aereo, di più leggero, di più interessante, in cui ciascuno può intendere e intendere secondo il suo tempo, insomma, il tempo non è uguale per ciascuno.
Ecco. In questo libro di Fabiola Giancotti, per ragioni di salute, dedicato a San Carlo Borromeo, Spirale Edizioni, c'è una parte anche questa fondamentale, in cui ci si può perdere non nella parola ma nella figura. La parte centrale di questo libro è dedicata ad alcune immagini che raccontano San Carlo Borromeo attraverso il tempo, attraverso interpretazioni artistiche. Mi viene in mente quella, per esempio, dove il quadro dove San Carlo Borromeo soccorre un drogato. Ecco, che c'è questa contemporaneità, questo inserire una persona di quel tempo nel mondo di oggi.
Assolutamente, questo è un quadro di un artista fiorentino che tra l'altro è nato a Cuneo, che però vive sempre, da sempre a Firenze, si chiama Roberto Panichi, e lui è stato ospite per un po' di tempo alla Villa San Carlo Borromeo di Senago, dove questa figura di San Carlo chiaramente c'è e dove anche altri artisti si sono provati a fare qualche cosa. In questo caso Roberto Panichi è un autore moderno ma anche classico, come si può vedere anche dal libro, e ha voluto, come dire, è stato sollecitato proprio in questo soccorso rispetto alle cose che accadono oggi. Oggi abbiamo la questione della droga vista come sostanza, vista come assunzione, quindi anche vista come morte. All'epoca c'era la peste, c'erano altre malattie, per cui San Carlo è intervenuto in modo interessante. La restituzione di San Carlo in termini iconografici di oggi è veramente una cosa molto interessante, perché ciascun artista si è trovato davvero a interrogarsi su questa figura, soprattutto la figura di un santo, no? Ecco, quindi che cosa intendiamo oggi per santo, come un santo oggi restituisce alla società la sua opera e come anche l'artista in questo modo può collaborare diciamo nella memoria eterna di questa sua lettura, diciamo, dell'opera di San Carlo.
San Carlo è diventato il fondatore di una tradizione. Con questo, con quest'idea di fondatore di una tradizione, Fabiola Giancotti, mi corregga se sbaglio, ristagna un po' il fraintendimento, no? su San Carlo, o forse più che fraintendimento, proprio una riduzione della sua reale figura, della sua reale portata storica.
Beh, questo libro è un po' per sottolineare tutta la materia che c'è ancora scusa, intorno a San Carlo, e quindi a dare la possibilità anche a vari studiosi di proseguire l'opera di trascrizione e di pubblicazione delle opere. Chiaro è che la figura di San Carlo è assolutamente imponderabile, se ne sono accorti ad Arona con il grande colosso di San Carlo, no? Se ne sono accorti moltissimi nei musei, ci sono moltissime opere che riguardano San Carlo, ma anche nelle chiese, anche nelle contrade, anche fuori nella strada. Per cui questa figura, sia pure ancora diciamo sconosciuta, in ogni caso trova proprio una vicinanza della città, del pubblico, delle persone assolutamente viva. Quando lui parla, fa il memoriale dei milanesi proprio rispetto al racconto della peste del 1576-77, lui parla di memoriali vivi. Questa è una cosa veramente molto interessante, cioè queste la memoria non è per quelli che sono già stati, ma è per l'avvenire. Per cui rispetto all'avvenire, che San Carlo scrive un memoriale, non lo scrive rispetto al passato per dire quali sono state i problemi e le tragedie del passato, ma lo scrive per come dire, affrontare e quindi non tirarsi mai indietro, quindi le difficoltà di ciascun giorno in modo assolutamente interessante, ma non rispetto alla morte, ma rispetto alla vita. Questa è forse la grandezza di un santo, questa è la grandezza della tradizione che lui propone. Chiaro è che ciascuno di noi occorre che legga l'opera di San Carlo, ma basta anche, come dire, ascoltare un'opera d'arte, no? una scultura, una pittura, per capire quale sia la portata di questo santo, che poi è una portata assolutamente linguistica, che si può percepire anche in quanto un artista, un poeta, uno scrittore restituisce rispetto al racconto di San Carlo.
Per ragioni di salute, San Carlo Borromeo nel quarto centenario della canonizzazione, 1610-2010, questo libro è corredato con 62 opere d'arte inedite, molto belli tra l'altro gli acquarelli, disegni a matita che scandiscono la lettura di questo interessante e ponderoso libro, Spirali Editore. Grazie ancora Fabiola Giancotti, che è l'autrice di questa lunga e profonda ricerca dedicata a San Carlo, il cui titolo è Per ragioni di salute, Spirali Edizioni. Grazie ancora Fabiola Giancotti.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Grazie.